Allora, ringrazio anch'io molto Miguel Benazayag per la sua presenza. Quest'anno il corso di formazione politica dei Circoli Dossetti di Milano, che è un punto di riferimento e un faro per la costruzione di una visione organica nelle riflessioni in Italia, ma dovrei dire anche in un ambito europeo, di quelle che sono le sensibilità e le problematiche più evidenti, anche nel tracciare una linea di prospettiva, toccando vari argomenti che provengono da discipline diverse, quest'anno ci ha portato a riflettere su un argomento centrale che è quello della pandemia e delle conseguenze e ribaltamenti di questa pandemia Covid, che è il titolo del corso di formazione di quest'anno. E la chiusura, appunto, riferita a quest'opera di Miguel Benazayag come base della nostra riflessione, Funzionare o esistere, che è edito da Vita e Pensiero in Italia, è stato tradotto in diverse lingue, è uno dei punti di riferimento chiave di un lungo percorso di riflessione che nell'attività di Miguel Benazayag come filosofo e psicanalista ha condotto verso una proiezione, una visione di quelle che sono le principali problematiche e le questioni che emergono nella complessità sociale postmoderna o ipermoderna, per usare le due parole che vengono preferite da Benazayag in questa ottica di lettura sociale, psicosociale, dovremmo dire, per capire e alimentare un dibattito che vede nel soggetto, nella persona e nelle sue complessità, anche nelle sue difficoltà, ecco, una necessità di ritrovare degli elementi portanti in funzionare o esistere, che è stato pubblicato almeno in Italia nel 2018, ci sono molte delle premesse che oggi stiamo vivendo in un'epoca particolare attraversata da una pandemia. E io ho voluto mantenere come indicazione appunto per questo incontro, questo volume che è stato edito prima, di questo momento di difficoltà che caratterizza anche la nostra riflessione del corso, perché ci ho trovato già tutto praticamente. Molti degli argomenti importanti per riflettere del soggetto, sul soggetto, sulla società, sulla relazione tra, dovrei dire, la complessità sociale e la dimensione umana, già sono ben, concepite e attraversate da queste, poco più di 100 pagine di, davvero, sintetica e fondante riflessione, delle questioni sociali più rilevanti che noi ci troviamo ad affrontare. Ecco, in questo senso io volevo parlare con dare questa indicazione, questo impulso per partire con questo nostro piccolo dialogo e volevo chiedere se a Miguel Benazayag se questa situazione in cui ci siamo trovati in quest'ultimo anno di pandemia non hanno accentuato ancora di più dei meccanismi che già sono stati ben rilevati all'interno del libro, cioè il problema di un'esistenza e di una cattività in cui gli aspetti del funzionamento dell'essere umano e della sua complessità si sono trovati in crisi, si sono trovati a essere messi in discussione in qualche modo. E se questa relazione tra il funzionare ed esistere oggi sia ancora più vivificata, e ci siano state delle tracce ancora più evidenti di quanto emerso in questa abilissima e interessante illustrazione nel libro.
Bene, buongiorno, ti ringrazio Paolo, Luca, Walter della vostra invitazione. Sono molto contento che il mio lavoro vi interesse, mi fa veramente piacere. In realtà, per rispondere alla tua prima domanda, io posso dire che è vero che questa crisi di pandemia, che per noi non è semplicemente una crisi sanitaria, è una crisi veramente che ingloba, no? Mette dentro dei elementi, dei vettori antropologici, sociologici, economici, culturali, tutto, no? È veramente una crisi, e questa crisi è un'accelerazione questo che sta accadendo dopo un certo tempo. Cosa accade dopo un certo tempo? Ebbene, questo che accade non è una crisi dal mio punto di vista, è veramente un cambio d'epoca. Noi stavamo cambiando, noi non solamente gli umani, no? Il mondo conosce dopo qualche decennio, no? 50, 60, 70 anni, il comincio è veramente un cambiamento d'epoca, un cambiamento d'epoca. Io penso che questo non è un dettaglio linguistico di dire cambiamento d'epoca o crisi, perché crisi vuol dire un momento duro, cattivo, interessante anche, ma che finisce un momento, no? E che ritorna un po' la norma come prima. Oggi per me, per niente, per me si trattano veramente di un cambiamento d'epoca che questa crisi chiamata del Covid ha accelerato di entrare in questa nuova epoca. Questa nuova epoca è un'epoca veramente dove in rapporto a funzionario esistere, in rapporto a questo, come già Hobbes, no? L'aveva detto, no? Questa disgiuntiva tra sicurezza e libertà. Se noi possiamo mettere sicurezza del lato di funzionare e libertà del lato di esistere, no? Per me le due non sono una indipendente dall'altra, no? Ogni esistenza implicano dei funzionamenti, no? Il problema è giustamente separare questo, no? Bene, oggi la gente ha una paura terribile. La paura cresceva, no? Prima la crisi del Covid cresceva, stavano salendo una paura terribile a rapporto a un futuro, un orizzonte futuro molto, molto minaccioso. Dunque, quando la gente ha paura, questo che accade è che vogliono un leader, vogliono un capo, no? Vogliono qualcuno che sia capace di dire cosa dobbiamo fare in cambio della promessa di sicurezza, perché la sicurezza non è mai che una promessa da sempre, no? Non protegge di niente. Dunque, in realtà, hanno avuto due cose. Uno, un'accelerazione di questa algoritmizzazione, meccanizzazione della vita, no? E dall'altro lato, effettivamente, un desiderio molto grande di non riscarsi troppo a vivere, no? Di non riscarsi troppo a vivere. Tutto diventa minaccioso, l'altro diventa minaccioso. Dunque, in questo senso, la prima risposta che posso darti è che in realtà, prima, è questo cambiamento d'epoca. E la paura terribile. Io sempre faccio referenza a questo, al Galileo di Brecht, no? Ma anche al dialogo tra due mondi di Galileo lui stesso, no? Dove veramente noi siamo in questa epoca, dove l'alto, dove il basso, no? Dove il nord, no? È un orizzonte che appare come saturato, no? Mi sembra che questa è la nostra realtà. Dentro questa realtà, bene, noi dobbiamo vedere come si vive e come si assume questo, perché nessun essere vivo e umano anche meno può eccellere la sua epoca. Noi dobbiamo essere all'altezza della nostra epoca.
Bene, ottime indicazioni che vengono da questa prima risposta e quindi mi pare di ritrovare tutte le questioni che già nel 2018 sono state affrontate sul tema del cosiddetto biopotere e quindi di questa indicazione tra l'ambivalenza tra la tecnica e la libertà che oggi appunto ha preso ancora di più una vena decisionistica anche nell'ambito della politica. Vorrei capire ancora meglio questa indicazione del biopotere, no? Di questa, così, di questo elemento che sembrerebbe essere una caratterizzazione tipica delle nostre società postmoderne, in cui questa estremizzazione della pandemia ci ha dato appunto, un contributo ulteriore. E vorrei capire, anche nella prospettiva di una post-pandemia, questa, soluzione tra questa relazione tra la concentrazione di alcune questioni che riguardano la nostra fisiologia sociale e le questioni delle decisioni che in qualche modo influenzano poi quello che noi facciamo come società, avranno ancora a che fare con queste tensioni sempre più estremizzate, che poi sono nella logica del biopotere, o ci sono altri elementi che nella complessità sociale possiamo indicare come caratteristici del tema contemporaneo?
Sì, in rapporto al mio potere, semplicemente io faccio referenza al mio lavoro a Foucault, evidentemente, no? Quando lui parla di biopolitica. La biopolitica è quando il potere si occupa della biologia, del vivente intanto essere biologico, no? Che va a gestire la popolazione con dei corpi che non sono i nostri corpi, per dire così, sono dei corpi dislocati, no? Si occupano per esempio di malattia di cuore, di malattia respiratoria, no? Dunque va a dislocano i corpi, gli organismi, per integrarlo dentro dei meccanismi, dei combinatori, macro combinatori. Quando Foucault parlava di questo era un po' immaginario, un po' fantascienza, no? Ma adesso è chiarissimo, perché adesso noi vediamo come nel rapporto con macchine, algoritmiche, robot, tutto questo, esistono questa dislocazione di corpi, che sono le parti di corpi sono incorporate a queste combinatorie. Io ho lavorato su tutto intorno al cervello, da anni e da anni lavoro intorno al cervello, e ho lavorato per capire come il cervello, no? Incrociato con le macchine algoritmici, funziona in forma non integrata, no? Funziona in forma non integrata. I circuiti cerebrali sono catturati per il circuito della macchina come un elemento tra altri, no? In certo modo è come una certa caricatura, no? De dire, quando si dice ressources humaines, no? Come si dice, ressources humaines, no? Non so come si dice, risorsa umana, no?
Esatto, risorsa umana.
Risorsa umana, e risorsa umana tra le altre risorse, no? E dunque con le risorse tu fai cosa che tu vuoi, non è più l'essere umano come... tutto questo, per le gente che sono un po' allontanate dalla biologia, non sanno che da tempo in la biologia di sintesi, la biologia molecolare, questa dislocazione dove il vivente è concepito semplicemente in modo bottom-up, no? E dunque articolabile in modo diverso, no? In questo senso è vero che questo che sta cambiando è anche il concetto, il contenuto stesso di cosa si dice per un essere umano. Per fare un parallelo che a me mi piace molto e che mi sembra giusto, dopo che Mancuso, no, ha sguardato i pianti in altro modo, il concetto anche dei pianti, la tassonomia non è più stessa, no? E per noi accade la stessa cosa. Ernest Cassirer, no? il fenomenologo, no? Post-kantiano, neo-kantiano, lui dice una cosa che noi dobbiamo capire chiaramente per cercare a vedere un po' i cambiamenti di noi stessi, nella nostra scienza anche. Lui dice: l'oggetto non è la fonte del sapere, l'oggetto è il prodotto del sapere. No? L'oggetto, dunque questo oggetto, l'uomo, la pianta, è il prodotto del sapere. Quando Stefano Mancuso parla di pianti, non sguarda la pianta per dopo produrre un sapere, con un procedimento di sapere diverso va a produrre un altro oggetto che continua a chiamarsi pianta, ma tra altre cose in biologia ha fatto una rivoluzione che è odiato per tre quarti dei colleghi, no? Perché ha fatto una rivoluzione, una eresia terribile, che de rendere porosa, no, la frontiera tra animali e vegetali, per esempio, no? È un peccato. Bene, questo che accade con i pianti, questo cambiamento di oggetti, questo è un oggetto in modo laico, è una scienza, è questo che definisce che una cosa è questo che. Bene, noi intanto umani, intanto viventi, stiamo soffrendo questo cambiamento. Dunque il biopotere vuole dire questo, vuole dire che la tassonomia, il modo di vivere, il modo di essere legati all'ambiente, questo sta cambiando. Come fenotipicamente non cambia molto, no? Noi rimaniamo più o meno, no? Stessa forma, no? Come fenotipicamente, grosso modo, non si vede questo cambiamento, non si vede questo cambiamento, ma è veramente un cambiamento di questo che si chiama l'essere umano, no? Dell'individuo che se pensava in un modo un po' delirante, come assolutamente autonomo del medio, no? E noi oggi vediamo che no, che un essere vivo è un nuto del legame, per esempio. Bene, questo per parlare un po' di biopotere. Intorno alla decisione, effettivamente un'altra cosa che è assolutamente disconstruita è l'idea del libero albedrio, no? Di dire io ho deciso cosa faccio. In realtà, per essere corto in questo, in realtà tutto questo che le macchine, la tecnologia rende possibile diventa rapidamente obbligatorio. L'alta tecnologia è diventato ultimamente, dei 20-30 anni, una fonte dei valori e di normatività senza che nessun umano per decidere altra cosa. E questo è vero nella macroeconomia, nella medicina, nella demografia,